Allora, abbiamo chiuso questo primo giro di interventi e siamo in, diciamo, leggero ritardo per la verità sulla tabella di marcia che inizialmente avevamo prospettato. Ma io d'altra parte ho preferito lasciare a ciascun relatore la possibilità di completare tranquillamente il proprio intervento piuttosto che cercare di comprimerlo all'interno dei tempi assegnati. Allora, posto che abbiamo, credo, un limite invalicabile che è rappresentato dall'orario di chiusura, diciamo, dei lavori di stamattina, quindi le 13, io per la verità, allora, e volendo comunque lasciare la possibilità a voi di formulare delle domande o delle osservazioni, chiederei però rapidamente ai diversi relatori, prima di lasciare spazio al dibattito, un piccolissimo ultimo contributo. E cioè gli chiederei a ciascuno di loro, magari seguendo lo stesso ordine, di prima, qual è il loro, diciamo, personale punto di vista in tema di audience development, se ci sono cioè dei suggerimenti, delle proposte, dei progetti in funzione della loro esperienza professionale e di ricerca. Per cui inizierei dando nuovamente la parola ad Anna.
Thank you. I think we discussed, and it was interesting to see that there is three levels of difficulties for museums, particularly for museums today. These evolutions probably are very important concerning the youth. So, to my opinion, in particular in France, there is a very, very important challenge for the young generation. The first reason probably is that we observed a transformation of the transmissions mechanism. And I think maybe we didn't focus enough on the question of transmission. What is to transmit today? So, transmission is not at all the classical way we were educated to. The transmission, of course, is now much more complex, notably with networks, but we probably have forgotten this morning the question of the legitimacy of transmitters. Classical transmitters are not anymore legitimate. I mean, parents, schools, of course, and museums. This is probably the most important change, because for young generation, the legitimate transmitters are peers, and this is a very, very big challenge and change. And of course, the third, and we talk about it, about contents. So the question of the contents and the interest for the contents is very important. So it deals with the question of transmission, but also with the question of the creation of a taste. So I do agree with Ludovico about the addiction. I always say to young children that it's like cannabis, in fact. You need to have an experience, and we have to focus on creating a taste for it, and this is a very big challenge for young generation, particularly in France, because for very bad reasons, because in France, 30% of young people, of young adults, work. 70% are students or unemployed, and this is the most dramatic situation in Europe. So it is, to my opinion, a very important challenge.
Grazie mille Anne, chiederei allora a David anche per lui delle considerazioni, diciamo, finali da un punto di vista personale. Grazie.
We all know about the Universal Declaration of Human Rights, and I'm sure we're all aware that culture was one of the key elements of that declaration when it was established in 1948, I think it was. And I'm sure that all the countries represented, certainly on the panel, have signed up to the Universal Declaration as well. I have always been, or at least I've recently been mystified that as cultural organizations, we have never really made a serious effort to define cultural rights. This is our core business. We talk a lot about audiences. We talk a lot about audience development, ways of engaging audiences. Why does this huge gap exist? Because unless we're able to say or articulate what we believe everyone's rights culturally to be, it means we're operating in an environment without a proper framework. Now, I suspect I know some of the reasons why this big issue, this big question, is not addressed. It's very complex. There are no simple answers to it. In different cultures, probably it would be answered in different ways. In fact, I'm sure that's already the case. And also, if we were ever to think about it seriously, we might find that many of our existing practices would have to be changed, and that's uncomfortable too. But I think we're now in a world where the human rights that we took for granted for so long, i.e. the last 50 years or so, at least in liberal democracies of Western Europe, are coming under increasing challenge. And this is especially true in the United Kingdom, where rights of privacy, for example, have been radically eroded in the last few years. So I think it is timely for us to start to consider what cultural rights might be, and then in particular, what part cultural institutions should play in supporting rather than undermining those. And that needs us to have a very clear view, vision, if you like, of what it means to be human and the way in which culture fits into that as well. And the reason I say that is that, and I've done this, I've been guilty of this myself this morning, that we very often produce examples of projects which are designed to, we say, expand opportunities for people to participate and are intended to develop people's skills, to develop their understandings and so on. So we're, if you like, we're articulating towards cultural rights, but we're still not defining them. And I personally think that if we are to have frameworks for audience development, they need to be founded very clearly on understandings of cultural rights. And if we do not do that, then I fear that a lot of our efforts will not be philosophically well-founded.
Grazie mille David, chiederei a Nico a questo punto di anche lui chiudere il suo intervento con una riflessione finale.
Yeah, I wished you were after me, David, because now I think we have a gap at our museum academy. And that was my starting point for my last remark, because having heard this all, things going on in Holland, as a lecturer at this museum academy on education and audience development, well, we have quite a problem, because I think the professionalism of these people has to change dramatically. No longer the people who have the words, but the people who have to become in this, what you said, and transmission, being a transmitter, have to become a moderator between the public and your institution, or maybe a better word, a facilitator, or even like the whole education at my academy is changing. I'm no longer a lecturer, but I should say I am a senior coach, coaching students. Why is this? Because I think if we really want to go on, and maybe that's part in what you now mentioned about this cultural right, and give the visitor a voice, maybe many voices, then we have to change. it's not only the web 2.0, it's now museum 2.0. And if you go to the web, to the Dutch, we have now, as part of our academy and some people in the field, Heritage 2.0, with a lot of discussions, sorry, in Dutch, about this issue. Talking about what and you too, David, said about classifications, categories. At this moment in Holland, there is a discussion started. Should we, how should we look at our audiences? And more we see that we, if we really look who we are catering for, who does do something with our institution, then it's more with, say, the amount of things you meant, like school groups, families, and so on. It's also the people who pay you, who are really interested and want something with you. So we're now having large discussions, and we had a big one last week. Should we talk about audiences, visitors, or should we talk about stakeholders? And if you talk about stakeholders, maybe there's something more happening. And it's more easy to give, talking in terms of power, power to the people. That's what I wanted to say.
Grazie mille, Nico. Allora, Antonio, per un'ultima battuta.
Ma sì, quello che mi piace che emerga adesso è proprio questa idea di ripensare un po' anche se stessi, e cioè uscire un po' dalla logica del transatlantico, per cui noi siamo qua e voi dovete venire, piuttosto entrare in una logica di piccoli rimorchiatori che si vanno, diventano più agili, entrano per una missione importante che rimane quella, che, di cui si ha piena consapevolezza, che viene in qualche modo anche maggiormente dichiarata. Io credo che sia sempre più importante, più che l'oggetto oggi, la funzione dei selezionatori. Molto più del libro oggi conta il bibliotecario, molto più del disco conta il DJ, cioè la figura di chi sceglie. E quindi i musei hanno l'orgoglio di essere i selezionatori, devono solo un po' cambiare l'idea di essere quel luogo fisso e invece essere persone che vanno a prendere per mano altre persone per portare a vedere oggetti che hanno dentro, che trasmettono, che incorporano una storia importante, che incorporano un processo di valore che si è depositato nel tempo e che il visitatore deve ritrovare il modo di quasi grattare con le sue unghie per riappropriarsene. Questo mutamento di identità, mantenendo il nucleo di identità fisso, forte, credo che sia quello che è emerso e quello che sia necessario. Come esperienza personale, appunto, io prima ho fatto un accenno al barocco, noi stiamo organizzando una mostra con pochissime opere, con 10 opere, come abbiamo altre tempo fa organizzato una mostra con una sola opera e 7 stanze di percorso cognitivo per arrivare a vedere in quel caso un Raffaello. Adesso, per parlare del barocco napoletano, stiamo sperimentando un sistema tecnologico che consente al visitatore, con una specie di torcia, di avere le informazioni che chiede e che quindi non sia qualcuno che gliele dà, ma deve essere lui a chiederle al muro. Quindi a questa idea di allestimento che è pronto per ricevere una sollecitazione interattiva. E poi questo visitatore, con sistemi di studio come quelli già sviluppati, penso al caso di Miranda, viene seguito e alla fine un elaboratore stampa il suo catalogo, quello che è oggetto della rilevazione di dove ha puntato gli occhi. E questo suo catalogo può essere scambiato in un social network con quello di amici e colleghi e conoscenti. Ecco, qui è un piccolo esperimento, perché bisogna anche avere ancora il coraggio di sperimentare, che va appunto, credo, in una direzione di sintesi delle cose che si sono dette oggi.
Allora, grazie mille Antonio, grazie a tutti i relatori. Abbiamo circa 20 minuti che più o meno quanto si era ipotizzato inizialmente di riservare al dibattito, per cui chiedo subito ai presenti se prego.
Bene, salve a tutti, ringrazio intanto i relatori per il loro contributo molto interessanti. Io sono Andrea Socrati e rappresento un piccolo museo, una piccola realtà ma molto particolare, è il Museo Tattile Statale Omero che si trova ad Ancona. È una piccola realtà, però penso che abbia una missione molto importante, che è quella di favorire, diciamo, l'accesso alla cultura alle persone, a una categoria di persone svantaggiate che sono purtroppo prive della vista. Dicevo, una piccola realtà che però ha saputo guadagnarsi nel tempo una certa importanza non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Pensa anche alle collaborazioni che abbiamo in piedi, per esempio anche con lo stesso Louvre di Parigi, e chiedo ad Anne Krebs di portare i miei saluti a Cyril Guyet, con il quale abbiamo collaborato strettamente. Comunque, questo per dire che molte cose che sono state dette nel nostro piccolo al Museo Omero stiamo cercando di seguirle, a cominciare dal fatto che il biglietto non si paga, e ancora non è successo che nessuno volesse pagare per uscire prima, per fortuna, quindi è andata bene. E a parte questo, diciamo che la politica su cui punta il Museo Omero è quella di uscire dal museo stesso, quindi andare incontro alla città, andare negli spazi pubblici, come si diceva. E a tal proposito il Museo Omero da 6 anni praticamente organizza un evento che si chiama Sensi d'Estate. Il Museo Omero appunto è un museo sensoriale, quindi punta su un approccio multisensoriale all'arte in particolare, perché raccoglie una collezione d'arte. E questo evento, che si fa ogni estate nei mesi di luglio e agosto, tutti i giovedì sera, occupa uno spazio altro dal museo, che è una grande piazza che si trova di fronte alla Regione Marche, dove c'è un panorama bellissimo tra l'altro sulla città di Ancona, e lì vengono svolte ogni giovedì delle serate dove si incrociano musica, teatro, degustazione. Sapete che anche il gusto, insomma, soprattutto in Italia, ha una sua valenza accentuata, e quindi spiegazioni d'arte, letture e quant'altro. E il museo ogni giovedì viene allestito su una tematica diversa. Naturalmente ogni anno c'è una tema, si sceglie una tematica, e ogni giovedì si sviluppa un ambito di questa tematica, e il museo viene riallestito con la creatività degli operatori sulla base della tematica di quella sera, e chiamiamo poi i visitatori a percorrere le sale e a lasciare un segno del loro passaggio, quindi un'azione interattiva che fa scoprire ogni volta il museo in una veste diversa. Quindi questo per dare, come dire, sempre un vestito nuovo, no? Al museo, a presentarlo in maniera diversa, a fargli scoprire dei particolari che magari da un certo punto di vista erano stati tralasciati. Ecco, su questo puntiamo molto. E puntiamo molto anche sull'informazione, quindi anche lo spazio virtuale, a cominciare dal fatto, e purtroppo questo non è una prassi ancora consolidata, di rendere i siti web accessibili a tutti. Il Museo Omero ha un sito accessibile naturalmente alle persone non vedenti, e anche una tecnologia particolare che permette di navigare il sito attraverso il telefono, quindi anche coloro che non possono usare ad esempio la barra Braille o altri sistemi che permettono ai non vedenti di collegarsi a internet o al computer in generale, ecco, diamo la possibilità, facendo un numero verde, quindi che non si paga, attraverso il telefono, di navigare vocalmente il sito. Ecco, mi fermo qui, poi approfondiremo le cose con chi vorrà partecipare al laboratorio di questo pomeriggio. Grazie.
Grazie per questa testimonianza. Allora, c'è una mano alzata in fondo.
Buongiorno, mi chiamo Francesca Leon, con l'associazione Torino Città Capitale Europea e 180 Musei in Piemonte gestiamo l'abbonamento musei. Volevo condividere una riflessione che nasce da una prima tentativo di esperienza di un evento fatto nascere attraverso il social network di Facebook. È stato un successo, tutti felici, tutti contenti, un pubblico diverso, una grande soddisfazione. Costi molto contenuti. Il social network è uno strumento per socializzare, e la diffusione dell'esperienza che si è fatta avviene attraverso le immagini che uno ritrae di quell'esperienza, che il singolo riprende e poi socializza. Allora, questo vuol dire dare un valore al passaparola che in genere crea anche il successo delle iniziative, che è una sorta di peer-to-peer degli adulti, insomma, che socializza anche ciò che si è conosciuto, si dà una valutazione, e attraverso le immagini però si moltiplica l'effetto del passaparola. Nei nostri musei fare le foto e riprendere immagini è impossibile. Allora, ci sono problemi di diritti d'autori, problemi legati alla conservazione delle opere, ma io credo che sia uno dei modi per riuscire a trasmettere l'esperienza individuale di visita di quel museo, e quindi trasmettere l'esperienza vissuta e condividerla con altri attraverso queste miriadi di strumenti che esistono, ma anche i siti dei musei, molto più efficace probabilmente dell'acquisto di una cartolina. Io capisco molto di più del museo se ne vedo le immagini trasmesse da un mio amico. E allora io so con che occhi l'ha guardato, e allora ne percepisco immediatamente quale valore ha avuto per lui. Questo è un elemento importante su cui noi dobbiamo ragionare tutti quanti, lasciando, diciamo, quella dose di uso quotidiano di ripresa d'immagine all'interno dei musei, che non è l'uso commerciale, ma permette di, diciamo, moltiplicare l'esperienza del singolo visitatore. Il Metropolitan Museum of Art ha lanciato su Facebook una campagna che invita i visitatori a rappresentare il museo che vedono, per poterlo utilizzare in una campagna di marketing. Ecco, questo potrebbe coniugare una visione diversa del museo, ma non è il museo che che presenta un'immagine diversa, è ogni visitatore che dà l'immagine del museo che lui ha esperito.
Allora, questo è l'intervento di Francesco, è molto interessante perché in qualche modo riprende un tema a cui ho solamente accennato nella parte iniziale della mia introduzione, e aggiungo rispetto a quanto lei, insomma, condivido la riflessione e la necessità di approfondire questa questione, aggiungendo solamente un ulteriore elemento, che è quello della diffusione di una pratica attraverso questi nuovi strumenti, un nuovo approccio all'utilizzo di internet, che viene definito come social advisoring. Francesca faceva riferimento nel suo intervento alla potenza del passaparola. Il social advisoring, che oramai inizia a essere veramente molto molto diffuso e che incide fortissimamente, e ci sono anche alcune evidenze empiriche da questo punto di vista, nei processi di acquisto delle persone, è la possibilità di utilizzare le esperienze e le valutazioni svolte da altri soggetti che hanno già acquistato un bene o utilizzato un servizio a cui io posso essere potenzialmente interessato. Uno degli esempi più noti dei siti che svolge questa funzione è TripAdvisor, dove le varie persone che hanno compiuto dei viaggi sono portatrici delle loro esperienze. E questo è piuttosto importante perché, voglio dire, se noi dobbiamo scegliere un albergo possiamo andare a vedere i vari siti di vari alberghi, ma nessuno ci potrà dire se i bagni sono puliti o le stanze sono rumorose, perché questo nella comunicazione istituzionale degli alberghi naturalmente non viene detto, e questo ovviamente lo può fare solamente chi invece ha utilizzato un servizio o acquistato un bene. Se questi processi sono molto importanti, allora va fatta anche una riflessione proprio in tema di audience development per cercare di capire come tutto ciò incide sui processi di formazione, di formazione delle decisioni di acquisto da parte degli individui. C'è qualche altro contributo? Sì? Anna, prego.
Sorry, I wanted just to say something else. Of course the networks are very important, but we don't have to be naive. In France, for example, the discrepancies between the access to internet are still very important. And also the habits and the uses of internet are very different. It depends on age, it can depend on gender, so we have to take this into consideration, because the same differences exist with the access to internet. And another point which may be interesting for us, because The museum way to think about audiences is finally something very simple between offer and demand. I mean, it's a quite simple and probably not enough complex way to analyze things. Maybe the social science models or surveys are interesting because they show how important it is to have a global approach of problems, and particularly to solve problems. The global approach means that if you want to work with a population, you first have to know something about their representations. This is the fourth level. Then the second level of complexity is to know how people will have access to the information. This is very important. And then the museums probably do not work sufficiently in terms of what are the solutions to personal and practical difficulties and constraints of people you want to reach. And then, of course, you can create a project, an offer. This is a marketing terminology, but I think it's quite adapted to it. And then you can work on an experience and learning. And then you probably can create new competencies and an interest for the offer.
Grazie.
Sono Carlo De Giacome del Museo Acqua Ambiente. Noi siamo una realtà curiosa, si occupa soprattutto di, da una parte, di divulgazione scientifica, dall'altra di addirittura provare a modificare dei comportamenti del pubblico che viene a contatto con noi. L'esperienza più interessante che abbiamo fatto nelle direzioni di quello detto stamattina, tra le altre, sono quelle di aver costruito dei container che sono dei vere e proprie sezioni del museo che vanno nelle piazze, nelle fiere e davanti alle scuole per ragionare ad esempio sull'energia e su che cosa fanno le famiglie o i singoli giovani sull'energia. La domanda però che volevo fare ai relatori è sostanzialmente se avessero qualche spunto da offrirci, non solo più orientato sui musei di carattere di arte, ma direi sui musei di divulgazione scientifica. Grazie.
Antonio, prego.
Ma io credo che diciamo l'oggetto esposto per quanto riguarda le tecniche di marketing e di sviluppo dei pubblici sia molto importante per cercare di capire le interconnessioni di interesse, cioè quali sono i soggetti collettivi, soprattutto perché si risparmia, a cui ci si può rivolgere per destare delle attenzioni. Quindi a seconda di cosa si espone esistono tutta una serie di usi del tempo libero, di consumi culturali simili che possono essere in qualche modo interessanti. Cioè, per esempio, sul settore ambientale non mancheranno gli spettacoli teatrali, non mancheranno i film su quell'argomento, non mancheranno le associazioni, non mancheranno le industrie particolarmente inquinanti su quel settore, i cui lavoratori oppure i cui gruppi di protesta possono essere personalmente cercati e sensibilizzati. Cioè, è quello che abbiamo detto, no? Personalizzazione, ecco. Per quanto riguarda la bellissima idea di uscire con un oggetto che rappresenta il museo, che sia mobile, è sicuramente bellissimo e comodo. Un'alternativa anche interessante è di creare dei punti fissi di rappresentazione del museo, distanze in cui il museo presenta se stesso o presenta anche un solo oggetto della propria collezione. Noi abbiamo fatto così nei quartieri di case popolari. Nei quartieri di case popolari esistono due punti dove il museo presenta una sola opera e la lascia vedere attraverso un vetro e praticamente è semplicemente l'invito tradizionale di dire: questo è un pezzo di un museo che potreste vedere più in centro. Ecco, queste sono le due cose che mi vengono in mente. Non credo che la scienza in sé sia un oggetto diciamo così specifico da richiedere strategie specifiche, che piuttosto quella di ricercare interconnessione di interessi.
Sono Giovanna Brambilla della GAMEC di Bergamo, qua. Di sicuro un complimento a tutti i quattro relatori per la chiarezza con cui hanno trattato i rispettivi punti di riferimento. Credo che però, e non credo di essere l'unica a sentirlo, ci sia un grande assente, anche perché siamo abbastanza tutti addetti ai lavori, cioè il denaro. Nel senso che tutti hanno parlato dell'importanza del museo come vettore culturale, come strumento di promozione, di integrazione sociale, di costruzione di una nuova cittadinanza, ma nessuno ha affrontato il problema di che cosa sta succedendo ai musei adesso con la crisi e soprattutto che tipo di richiesta venga fatta ai musei, non tanto dai direttori, noi siamo un caso fortunatamente felice, ma da chi vede nel museo comunque una possibile gallina dalle uova d'oro. Quindi tutti parlano di gratuità dei biglietti, gratuità degli accessi, facilitazione alle famiglie, facilitazione ai giovani, in pratica solamente i liberi professionisti con due automobili pagherebbero l'ingresso, ma dall'altro lato ovviamente c'è una richiesta di far sì che le mostre almeno si paghino da sole, se non abbiano un margine di guadagno, e quindi di fare una politica completamente diversa, sempre partendo ovviamente dall'audience development. Grazie.
Certo, Antonio.
Beh, intanto per fare una battuta sdrammatizzante, credo che siamo stati bravi allora, perché mi viene in mente una frase di Bernstein che diceva: quando sono fra musicisti parliamo solo di soldi, se voglio parlare di musica ne parlo con i banchieri. E quindi noi che siamo fra operatori invece abbiamo parlato di arte, di musei e non solo di soldi. È vero che insomma il punto è drammatico, no? Questo non c'è dubbio. E giustamente è stato fatto accenno a un discorso di legittimazione per i musei, quello di cercare nuovi pubblici. La legittimazione serve per mantenere il budget quando va bene, per non vederselo saccheggiare vergognosamente, come è successo per altri settori della cultura, ma certamente tutte le strategie di marketing hanno un costo. Credo che nessuno qui abbia parlato di gratuità senza dire che è comunque un problema a doppia faccia. È chiaro che è un problema a doppia faccia, però ci sono altri modi per avere ingressi, non solo quello dei biglietti, anzi alcuni piccoli musei spendono di più nella ragioneria degli incassi piuttosto che da quanto guadagnano con gli incassi. Quindi insomma il discorso del biglietto ha anche questo doppio aspetto, che gestire il denaro costa, anche solo contarlo.
Scusate, volevo fare un intervento. Rappresento un'impresa privata, una banca per l'appunto. Per chiudere, così chiudiamo questo intervento, poi vi lascio continuare. Rappresento Unicredit e l'Arte, questo progetto di promozione dei linguaggi della contemporaneità che stiamo portando avanti da quasi 5 anni. Ci sono dei problemi di budget anche internamente alle imprese private, poi sappiamo bene in che periodo siamo, sorvorerei per non entrare nello specifico di queste tematiche. Noi diciamo la soluzione che abbiamo attivato è quella di mettere a disposizione sicuramente dei mezzi economici, ma anche delle competenze gestionali e manageriali, perché chiaramente essendo un'istituzione, come dire, volta al management e al profitto, di, come dire, competenze di marketing e di comunicazione, qualche parola la possiamo spendere. Però l'idea è quella di, è stata e continuerà ad essere quella di incontrarsi, di costruire dei tavoli di relazione, di confronto, dove ognuno entra con la propria identità. Il progetto Unicredit e l'Arte non è un museo, non è un'istituzione culturale, è uno sponsor che in questo momento ha cercato di costruire un'immagine di partner. La differenza ha un piccolo scarto probabilmente nel significato inglese, però partnership a un'idea di lungo periodo, l'idea è quella di costruire proprio dei progetti comuni. Il museo continua a fare il museo, la banca porta delle competenze, porta dei mezzi, ma con l'idea di un progresso su lungo periodo. Abbiamo attivato diverse relazioni, oggi mancano alcuni dei musei partner con cui noi lavoriamo, per esempio il Castello di Rivoli, la Fondazione Arnaldo Pomodoro, il Mambo di Bologna, con il quale abbiamo varato un progetto triennale di promozione di giovani artisti, però per esempio siamo entrati in relazione con la provincia autonoma di Bolzano nel momento di Manifesta. L'idea è appunto sostenere i giovani talenti, la creatività, l'innovazione, pensando al nostro pubblico interno. Infatti noi siamo qua oggi perché abbiamo un forte pubblico interno, che è quello dei nostri colleghi, 180.000 dipendenti su tutto il gruppo, 22 paesi, una quantità di lingue pazzesche, noi comunichiamo in inglese e in tedesco normalmente internamente, stiamo cercando di costruire dei progetti di formazione interna attraverso l'arte, perché pensiamo che la contemporaneità, lo sguardo della contemporaneità possa attivare appunto quegli scarti innovativi per cambiare e gestire le cose in modo diverso. Questa è un po' la nostra testimonianza da posizione opposta.
Just something about this money problem, free tickets. In The Hague we have got the Maurits House, which is wonderful museum in an old palace, a small palace, and nice old Dutch paintings. When they refurbished about 15 years ago the museum, they had the idea that you should go to up the stairs into the main entrance of the palace, go through the museum and out through the back door. And in the back door there was the desk with the cashier. So first see and then pay, because then you're happy. The problem is that if you go to Disneyland, we all know what we will get there, so we want to pay. And in a museum, you hardly know what's behind the front door. They had a kind of tryout in another place, but people were so angry that they have to pay at the end that it's over. At this moment, another experiment is going on in Holland in the Tropen Museum, the Tropical Museum in Amsterdam. Normally you have to pay when there is a big exhibition in it, extra for the exhibition. Now you don't. Only they ask you something. It's about voodoo on Haiti. They ask you if you want to pay just 50 euro cents extra. And it's not for the museum, it's for Haiti, mind you, to start a museum over there. I don't know if that's where these poor Haitian people are waiting for, a museum. And we don't know if it's free entrance, but that's one way of... I mention it because I talked about stakeholders, and they said, we make this exhibition together with people from Haiti, so we should do something back. If this is the right thing, the discussion is in Dutch journals going on about this. It doesn't solve your money problem, I know, but it's new ways of thinking of, well, not raising, using money in a way.
Thank you. Mm. Altri interventi? Prego. C'è una persona lì? Se rialza la mano così la...
Io sono Carla Persani, rappresento l'associazione Volarte, che è un'associazione di volontariato culturale che collabora ormai da quasi 10 anni con la città di Torino. E vorrei ricollegarmi un momento al problema della visita ad un'opera o a un nucleo di opere, che mi trova concorde al 100% anche sulla base di esperienze già effettuate. Infatti mi sembra che oltre al problema di allargare a nuovi pubblici le visite ai musei, ci sia anche il problema di rendere la visita così gratificante e piacevole da far sì che ci sia poi un ritorno di questo pubblico al museo, perché non è che visto una volta al museo si è vaccinati per tutta la vita. E quindi mi sembra anche che proporre non tanto la visita al museo, ma a un'opera del museo, a un gruppo di opere, a un autore, una visita mirata a poche opere, possa costituire un modo per far sì che le persone si sentano più coinvolte direttamente, perché se la visita è mirata ad un gruppo e possibilmente si conosce quel gruppo e quindi la si può pensare proprio un pochino mirata, ecco, allora la visita diventa, direi, più colloquiale. Noi non siamo guide, quindi cerchiamo proprio questo approccio diretto e il valore estetico, il valore storico-artistico, che sicuramente verrà poi proposto e sarà leggibile, diventa però, come dire, una conseguenza invece di un approccio più immediato, che è quello di far capire che quelle opere che noi vediamo con i quadri appesi parlano di noi, della nostra vita, delle nostre memorie. E ripeto, questa esperienza che noi abbiamo realizzato, oggi ne parlerò in modo particolare, la nostra associazione, se posso usare questo termine, si è un pochino specializzata nel pubblico degli anziani, ecco, ha dato e sta dando, credo, dei risultati confortanti.
Grazie per quest'ultima testimonianza. Io, mi è stato chiesto di andare rapidamente alle conclusioni per rispettare quasi integralmente i tempi che ci hanno stati assegnati, allora provo a così trattenervi qualche altro minuto, ma proprio un paio, per formulare alcune riflessioni di carattere conclusivo, anche provando a riassumere per quanto possibile alcuni dei molti contributi che sono pervenuti dalle relazioni interessanti che abbiamo ascoltato e poi degli interventi che si sono succeduti. Allora, il punto di partenza dell'audience development, provando a tirare le somme, è che la conoscenza del pubblico deve essere rivolta, ovviamente questo è stato ribadito più volte, non solo ai visitatori ma anche e soprattutto ai non visitatori, e a questo però si deve affiancare probabilmente una cultura dell'orientamento al pubblico che in qualche modo riesca a permeare tutte le strutture e le divisioni museali, e quindi direi che quello che mi sembra emerga è la particolare importanza proprio dell'ascolto, cioè non solamente, cosa già importante, rivolgere la propria attenzione all'esterno, ma non affidarsi solamente agli occhi in qualche modo, ma anche all'udito. In generale, forse potremmo, provando a riassumere, affermare che i macro obiettivi dell'audience development sono fondamentalmente tre: attrarre e trasformare i non visitatori in visitatori, i visitatori, cercare di trasformarli in visitatori fedeli e quindi stimolare un tasso di ripetizione delle visite, e forse c'è un passaggio ulteriore da poter fare, cioè cercare di trasformare i visitatori fedeli in sostenitori, in stakeholder o quasi shareholder, andando oltre anche quello che diceva Nico prima, attraverso il contributo del volontariato, il rapporto con le associazioni, le possibilità legate alle donazioni, alle attività di membership, eccetera. Un elemento che probabilmente è da approfondire e che ricorre in alcune recenti ricerche sviluppate in America, è che la scelta della visita presso un museo si sta modificando, e più che della qualità della collezione in sé, si tende a dare molta importanza alla qualità dell'interazione che ciascun museo propone. Quindi sta cambiando un elemento cardine del processo di scelta, e questo evidentemente è un aspetto sul quale occorre fare una riflessione. L'ultima considerazione, e chiudo, è che è molto importante non solo, come dire, il monitoraggio di tutto quello che succede all'interno del museo, ma direi soprattutto la condivisione delle proprie esperienze, sia all'interno della comunità degli operatori, sia nei rapporti con gli studiosi, nei rapporti con comunità scientifica. Questo è molto importante per una crescita complessiva del sistema museale, e di questo e per questo vorrei ringraziare ancora una volta Fitzcarraldo per aver organizzato questa giornata di incontro a livello internazionale, e ringraziare voi per la vostra presenza, i relatori, non solo per il fatto che sono venuti, ma insomma soprattutto per la qualità del loro contributo, e augurarvi un proseguimento di buon lavoro.